Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu sei sposato o sposata, o potresti essere sposato un domani, ascoltami bene, ma onestamente anche se tu non prevedi di essere sposato un domani, ascoltami bene perché influenziamo tutti il matrimonio degli altri, giusto? Cioè, sei una donna non sposata e amica di una donna sposata, il modo che questa amica parla con l'amica sposata influisce quello, quindi ascoltatemi tutti. Vorrei raccontarvi di due uomini medio giovani, entrambi credenti, entrambi attivi nella loro chiesa, la stessa chiesa, entrambi sposati da poco, si sono sposati un mese l'uno dall'altro, entrambi erano molto appassionati di guardare e giocare il calcio, facevano parte della squadra nella loro città, avevano giocato insieme da anni, entrambi fuori dalla stagione del calcio erano appassionati di pescare, andavano spesso a pescare, erano bravissimi, spesso andavano insieme. Uno si chiamava Mario, l'altro era Edoardo. Allora, il pastore della loro chiesa e sua moglie, lui era molto più grande di loro, aveva passato un bel po' di tempo con questi due giovani coppia, aveva invitato loro sia insieme che separatamente a casa, lui e sua moglie, quindi aveva conosciuto loro bene. E dopo un certo punto il pastore ha invitato i due uomini a cominciare a incontrarsi con lui per curarli, per dare una cura personale a loro, un po' di discepolato. Ed erano tutti e due molto contenti di questo invito. Ma in realtà la motivazione di Mario e di Edoardo, per cui erano contenti dell'invito di passare il tempo tu per tu con i pastori, erano molto diversi. Perché Mario era contento perché ci teneva a crescere nella fede. Lui voleva più di Cristo. Quindi pensare, wow, posso avere un tempo ogni settimana con il pastore, mi sarà di aiuto. Edoardo era contento perché li faceva sentire più importante incontrandosi con il pastore. Guarda, ha scelto me. E quindi un po' di farsi vedere davanti agli altri. Il pastore, ben presto negli incontri, ha esortato molto fortemente entrambi di loro a curare meglio le loro mogli. Diceva che lui e sua moglie avevano notato che entrambi le giovani mogli erano scoraggiati. Non stavano tanto bene. Avevano molto più bisogno dell'investimento dei loro mariti, quindi uomini, ascoltate. Quindi ha detto, dovreste lasciare la squadra di calcio, dovresti smettere di giocare calcio e addirittura lasciare stare e guardare ogni settimana le partite e dovresti andare molto di meno a pescare. Avete bisogno di investire nelle vostre mogli. Allora, sarebbe un cambiamento drastico. Questi due sono cresciuti da bambini piccoli giocando sempre calcio, in una passione, e andando a pescare. Onestamente, fra lavoro e questi passatempo, avevano pochissimo tempo da investire nelle loro mogli. E poi il pastore ha aggiunto, per quanto riguarda calcio, la squadra vi è una brutta compagnia. Perché la maggioranza dei giocatori, tanti erano ancora scapoli, vari erano sposati, ma nessuno di loro. Il pastore era andato, conosceva questi uomini. Nessuno di loro curava il matrimonio. Quelli non sposati vedevano il matrimonio come una schiavitù. Quelli sposati la vedevano come un peso e volevano il loro tempo, facevano battute dal matrimonio. Nessuno vedeva il matrimonio in senso giusto. E lui diceva, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Anche per quello dovresti smettere di andare lì ogni settimana, più volte per l'allenamento e le partite e tutto. E ha detto, guarda, la pesca, pescare è una cosa in sé, non è mica male, è una cosa bella, Dio ha creato il pesce come cibo. Però visto che avete poco tempo, visto che le vostre mogli non stanno tanto bene, serve di ridurre moltissimo, perché solitamente il giorno libero andavano lì, passavano ore e ore pescando. Ha detto, voi non avete tempo di fare entrambi. Ha detto, Gesù ci comanda di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, questo richiede sacrifici, quindi ha fatto un chiaro esortazione. Allora, pensate, Mario ed Edoardo avevano una situazione quasi identica. Hanno ricevuto lo stesso identico consiglio, infatti erano insieme quando lui ha dato questo consiglio a loro. Però la loro reazione al consiglio del pastore, le loro due reazioni erano drasticamente diverse. Mario era molto contento di questo consiglio perché ci teneva tanto a migliorare come marito. Lui, io voglio essere un buon marito, io voglio un buon matrimonio, io voglio crescere e essere sempre più legati. Era un profondo desiderio di Mario. Poi lui era umile, diceva, io sono giovane, sono sposato da un anno, il pastore è sposato più di 30 anni ed io sono stato in casa più volte, io vedo che sua moglie è gioiosa, io voglio una moglie così, una grande donna di Dio, piena della gioia e della salvezza. Quindi Mario ha detto, io ho bisogno di imparare, io non capivo queste cose, grazie a Dio per il pastore che mi parla chiaro e mi spiega quello che io non vedevo. Per quanto Mario da anni era appassionato del calcio e della pesca, in realtà, visto che l'amore per la moglie era stra più grande del suo amore per il calcio, e la pesca, visto che ci teneva ad avere il matrimonio migliore possibile, non gli era difficile per niente lasciare tutto. Lui ha lasciato il calcio completamente e ha detto, io non mi serve, io posso usare quel tempo per fortificare il mio matrimonio. Ha lasciato e non gli è stato pesante, addirittura lui lo ha fatto con gioia. E nei mesi successivi il suo matrimonio è cresciuto moltissimo. Sua moglie ha fatto una forma di trasformazione perché lui stava lì sempre chiedendo altri consigli al pastore che metteva in pratica con cuore. E un anno più in avanti lui è tornato dal pastore dicendo, io voglio ringraziarti per quello che tu mi hai fortemente consigliato un anno fa. Perché speravo che avrebbe fatto una differenza, ma non immaginavo quanto. Grazie, grazie di cuore che avevi il coraggio di parlarmi, nonostante che avrei potuto reagire male. Quanto era diverso con Edoardo. Lui, volendo essere visto bene, ha accettato il consiglio parzialmente, ma non di cuore. Ha ridotto quanto giocava, ha ridotto all'inizio quanto pescava, però era scontento dentro. A lui, che gioco pesante vivere così. E lui dice, poi il pastore è esagerato. Secondo lui, ma io non sono influenzato da quello della squadra, io vado per giocare calcio, non per passare tempo con loro, non mi influiscono. E poi, comunque io posso curare mia moglie benissimo, basta usare meglio il tempo che ho con lei. Non è che devo dedicare più tempo, perché se non mi sfogo un po', se non faccio un po' di movimento, io sto male. E poi come posso curarla? Quindi avevo mille ragionamenti perché il consiglio, il pastore, non andava. E lo seguivo un po' per la figura, perché ci teneva a essere visto bene, ma non per cuore. E quindi ha passato più tempo con la moglie. Ma quell'anno il suo matrimonio è peggiorato. Lui passava più tempo di prima, ma il suo matrimonio è peggiorato. Questo perché quando passava tempo il suo cuore non era lì. Non lo faceva di cuore, lo faceva in senso di obbligo. Lui avrebbe preferito, ogni volta pensava, preferirei stare oggi, che bel giorno, di essere sul campo giocando o pescando. E la moglie percepiva il suo cuore. Quello che faceva Edoardo era per fare bella figura. Non era per amore della moglie, era per amore di se stesso, voleva fare bella figura, non essere visto meno grande come i credenti. E quindi quel matrimonio che era già non tanto forte all'inizio, la moglie che aveva pesi, è peggiorato molto. E quindi un anno dopo, anziché ringraziare il pastore, ormai lui era convinto che lui è esagerato. E tutte queste regole, ma io, e vedi, non hanno portato nessun frutto. Io ho fatto come lui diceva, ma guardo i risultati. Il mio matrimonio non è meglio, mia moglie è peggio. Allora lui esagera. Allora vorrei analizzare questo esempio dei matrimoni di Mario e Edoardo per capire il motivo per cui, nonostante che le situazioni erano quasi identiche, in un caso il consiglio del pastore ha prodotto un ottimo frutto e nell'altro il matrimonio è peggiorato. Però ho detto qualcosa di sbagliato. Adesso ho appena detto qualcosa di sbagliato. Non è stato il consiglio del pastore a portare buon frutto o brutto frutto. Era il cuore di Mario e il cuore di Edoardo che ha portato buon frutto e brutto frutto. In realtà, quello che ha portato ottimi frutti nel matrimonio di Mario e nella vita di sua moglie era il cuore di Mario. Consideriamo questo. Perché per Mario non era difficile lasciare il calcio che amava da anni, da più di 15 anni? Perché non era difficile per lui di lasciare il calcio e poi la pesca? Perché non pesava lui? E quando ha lasciato non guardavo indietro, oh quanto era bello, perché? Aveva la stessa passione per il calcio, uguale di Edoardo per 15 anni. Perché non era difficile per lui, ma era molto difficile per Edoardo? La risposta è semplicemente, Mario amava veramente sua moglie. E quindi il suo desiderio per un matrimonio sempre più ricco e più forte era infinitamente più grande del suo desiderio di divertirsi giocando a calcio. Cioè, confrontando l'amore per sua moglie con il suo amore per il calcio e la pesca, era come se odiasse il calcio e la pesca. Cioè, confrontando, c'era una differenza così drastica fra l'amore per sua moglie e l'amore per il calcio, che era come se odiasse il calcio e la pesca. Quindi la reazione di Mario e di Edoardo, le due reazioni rivelano la realtà dei loro cuori. Entrambi dicevano di amare le loro mogli e certamente entrambi volevano un buon matrimonio. Nessuno vuole un matrimonio pieno di problemi. Però in realtà l'amore di Mario per sua moglie era un vero amore ed era un profondo amore, mentre l'amore di Edoardo per sua moglie era inferiore al suo amore per calcio. Lui amava il calcio, o meglio dire, amava la sua carne molto di più di quanto amava sua moglie. E questo è perché era così difficile per lui. Quando nel matrimonio uno veramente ama il coniuge e veramente desidera un buon matrimonio, farà sacrifici per migliorare il matrimonio e i sacrifici non gli saranno gravosi. Non è difficile abbandonare cose che prima erano molto importanti se c'è una gioia immensamente più grande davanti. Non è difficile. Quando invece uno dice di amare il coniuge e dice di volere un buon matrimonio, ma gli è difficile abbandonare certe cose per poter dedicare più tempo o impegno al matrimonio, se questa persona fa ragionamenti, ma non serve, non devo mica abbandonare quello, io posso amare mia moglie comunque o amare mio marito, non è un ostacolo, no, lui esagera, non è quello che serve. Rivela un cuore che in realtà non ama tanto il coniuge, non desidera così tanto un buon matrimonio, ma ama la propria carne. Ama la propria carne. In questi casi, quando uno ama la propria carne, quando il cuore non vuole lasciare qualcosa per dedicare più tempo al matrimonio, nonostante che è stato consigliato di fare questo, cosa bisogna fare? Bisogna dire, Edward dovrebbe poter dire, ma no, io amo calcio più di mia moglie, non voglio essere ipocrita, quindi non lo faccio, non seguo il consiglio. E potrebbe essere un consiglio anche più forte, devi smettere di guardare quei film che sono pieni di robaccia e questo ti contamina e non puoi amare tua moglie. Ma io, visto che non ce lo faccio di cuore, meglio non essere ipocrita. Qual è la buona soluzione? Tu devi smettere di fare tempo con quella donna al lavoro. Tu sei in troppo confidenza con lei. Smettila. Ma non me la sento, quindi non voglio essere ipocrita. Quindi, se non voglio essere ipocrita, vado avanti? Qual è la soluzione? No. Io posso dire, mio cuore non è lì. Ma chi mi parla ha molto più di Cristo di me, ha un matrimonio molto più forte del mio, e io seguo l'esempio, anche se il mio cuore non è lì. Perché dentro di me capisco che il mio cuore non è a posto. Meglio seguire il consiglio e poi, però Signore, cambia il mio cuore. Cambia il mio cuore. Io, alla mia età, purtroppo, ho visto tanti matrimoni cristiani rovinati. Anche divorzi, tantissimi. Ho visto quelli che non si sono separati per la figura, ma avevano disastri per decenni. Perché? Perché il cuore amava la carne, non il coniuge, e non volevano fare i passi che avrebbero potuto cambiare se il cuore fosse umile. Quindi prego che ognuno che mi ascolta, che è sposato, valuterà il proprio matrimonio e il cuore che ha per il coniuge. Io prego che ci sarà ravvedimento se riconosco, non amo, il mio amore è molto debole, amo la mia carne troppo, cioè qualunque amore per la carne è troppo, ma e quindi che ci sarà ravvedimento quando serve, e spesso serve. E per voi che non siete sposati, ma potreste sposarvi un domani, valutate che matrimonio volete. Non c'è dolore più grande nella vita che un matrimonio non buono. Perché un figlio che ti fa mille problemi può crescere e andare via di casa. Un lavoro finirà, tu torni a casa e non sei lì 24 ore e poi non prendete mille decisioni insieme. Ma il matrimonio, se non è buono, è un dolore che nessun altro dolore è simile. E io prego che ognuno valuterà che matrimonio voglio, ma se voglio un buon matrimonio, devo seguire i principi di Dio sul matrimonio, perché il matrimonio serve la benedizione di Dio, solo Dio può benedire. Ed io prego che ognuno prenderà seriamente. Se non sei sposato e non ti sposerai, aiuta quelli che sono sposati. Allora prego che questo esempio possa aiutarci a valutare i nostri matrimoni. Però in realtà l'esempio del matrimonio è per aiutarci a considerare il nostro matrimonio con Cristo. Perché noi siamo la sposa. Gesù Cristo è lo sposo. Come stiamo vivendo il nostro rapporto con Gesù Cristo? Quanto è importante capire che la vita cristiana non è seguire regole, non è seguire comandamenti. La vita cristiana vera è vivere in rapporto con Gesù Cristo. È un rapporto non di due pari, è un rapporto del nostro creatore con la creatura. Lo sposo e la sposa hanno ruoli diversi, e quanto di più quando si tratta di Cristo e la Chiesa. Però è un rapporto. Allora, io vorrei esaminare il nostro rapporto con Gesù, quello di ciascuno di noi, alla luce dell'esempio di Mario ed Edoardo. Nell'esempio di Mario ed Edoardo, il forte consiglio del pastore fu visto in due modi diversi da questi due uomini. Mario vedeva il consiglio come un prezioso aiuto per lui di raggiungere il suo traguardo di amare sempre più sua moglie. Questa era la passione della sua vita. Voglio amare mia moglie, voglio una benedizione. Quindi quando il pastore, quasi un allenatore, come un atleta, perché era molto più grande, aveva un ottimo matrimonio, quando gli ha dato consigli, Mario diceva, ma io sono principiante. E lui è molto avanti. Certo saprà più di me. E lui era contentissimo di avere questi consigli. E quindi lui era ben contento di abbandonare quello che era la sua passione da anni. Perché diceva, se questo può aiutarmi a avere più di mia moglie e più un rapporto ricco, è quello che voglio. Al contrario, se ricordate, Edoardo vedeva il consiglio del pastore come una regola, uffa, pesante, esagerato, ma visto che ci teneva la bella figura, seguiva ma non di cuore. A lui sembrava esagerato, inutile, ma non ha portato buoni risultati perché non lo faceva di cuore. Perché? Perché non lo faceva di cuore? Perché il suo cuore non era con il matrimonio. Allora, come possiamo vedere questo con come noi rispondiamo ai comandamenti di Dio? Brano chiave di questo sermone è 1 Giovanni 5, 3. Ma inizio con versetto 1 per avere contesto. 1 Giovanni, l'epistola di Giovanni, prima epistola, capitolo 5, versetto 3, ma inizio dal versetto 1. Questo rivela una verità meravigliosa per chi è veramente in Gesù Cristo. Seguite. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo, infatti, è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Amare Dio e amare il popolo di Dio fa parte di essere veramente salvato. In altre parole, se uno non ama Dio e non ama i figli di Dio, non è salvato. Se tu dici di essere salvato e non è chiaro che tu ami Dio e ami il suo popolo, la tua salvezza veramente è in dubbio e dovresti correre a Cristo ravvedendoti, perché presso Dio in Cristo c'è perdono. Se tu vivi per la tua vita e effettivamente sei un egoista, come puoi dire che ami i fratelli? Amare i fratelli non è un sentimento, È un impegno. Ma qui ci dà il metro che amiamo i fratelli e che abbiamo l'amore di Dio. E qual è questo metro? Quando osserviamo i comandamenti di Dio. Chi dice di avere l'amore di Dio e non osserva i comandamenti di Dio, inganna se stesso. Il vero amore di Dio in noi ci porta a ubbidire come stile di vita ai comandamenti di Dio. È estremamente importante notare, e questo è il mio punto principale oggi, che quando veramente abbiamo l'amore di Dio in noi, non è difficile osservare i comandamenti di Dio. Non è gravoso, non sono pesanti. Se ami Dio, non ti sarà difficile osservare i comandamenti, o posso dire le regole di Dio. Se tu hai l'amore di Dio in te, che è un frutto della vera salvezza, allora i comandamenti di Dio non ti saranno gravosi. Se ti sono gravosi, è un bruttissimo segno che qualcosa non va nella tua vita. Corri a Cristo per ravvederti. Allora, voglio considerare quello che Gesù ci dichiara in Matteo 13, 44, in cui descrive un uomo che trova la salvezza, viene chiamato il regno dei cieli. Notate che questo uomo va a vendere tutto quello che aveva, tutto quello che aveva accumulato, tutto quello che gli era importante finora nella vita. Notate che lui si disfà di tutto, abbandona il calcio e pescare, nel nostro esempio di Mario Edoardo, tutto, ma notate il cuore che ha nel fare questo. Leggo Matteo 13, 44. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Avete visto? Lui abbandona tutto, vende tutto, perché vuole quel tesoro, quella salvezza, e non lo fa male in cuore. Lo fa con una grande gioia, perché vede il valore. Non è gravoso per lui di abbandonare tutto. Non è gravoso per lui di lasciare cose che prima erano i suoi tesori. Ha gioia, perché ha capito il valore del rapporto con Cristo. Pensate a quello che Gesù dichiara in Luca 14, 26. Questo ci aiuta a capire il confronto fra il nostro desiderio per qualunque cosa del mondo, della vita, compreso cose che in sé non sono peccati, con il nostro amore per Dio. Leggo Luca 14, 26. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non sta insegnando che dobbiamo letteralmente odiare gli altri e noi stessi, ma sta mostrandoci che il nostro amore per Dio deve essere talmente grande che l'amore per gli altri è come se fosse odio. Gesù comanda al marito di amare la propria moglie. Quindi quando dice se uno non viene a me e odia la moglie e i figli, dice, comanda Romani, quindi non è un odio letterale, ma l'amore per Dio deve essere così più alto. E qui elenca cose preziose che sono da Dio. Genitori, la moglie, i figli, fratelli, sorelle e la propria vita sono doni da Dio. Non è come un hobby, un passatempo, uno sport. Queste sono cose preziose, ma l'amore anche per queste cose deve essere talmente inferiore all'amore di Dio che è come se fosse odio in confronto. Allora, confrontiamo questo esempio che abbiamo fatto prima di Mario e Edoardo con questo. Mario godeva tantissimo giocare a calcio e andare a pescare. erano grandi passioni sue da anni, però in confronto con amore per la moglie, era come se avessi odio per queste passioni. E per quello non aveva problemi, appena che ha capito che questo sarebbe stato un aiuto per il matrimonio, per lui, li lascio. Ma hai fatto per anni, non importa. Quando è tornato a casa, ha detto alla moglie, senti, voglio passare più tempo con te. Io lascio la squadra. Come? Hai fatto da anni? Lei era contentissima dentro, ma voleva pensare a lui. Ma l'hai fatto per anni. E lui, no, amore, non abbiamo tanto tempo insieme. Io ho molto da crescere e tu sei importantissimo per me. Io lo lascio. E lei dentro, oh, quanto mi ama! Quanto mi ama. Perché? Perché lui amava lei veramente e non era difficile per lui. E quando noi vogliamo più di Cristo, non è difficile lasciare quello che ci era importante per anni, perché voglio più di Cristo. Un altro brano che ci aiuta a capire questo è Marco 8. Trovate Marco 8. Leggo da 34 a 37. Ricordate che quando Gesù parlava di salvare la vita, non sta parlando principalmente di salvare la vita fisica, in caso estremo, ma maggiormente di salvare la vita che uno ha sempre sognato, salvare la vita che tu hai cercato di costruire. Allora, capendo cos'è salvare la vita, leggo Marco 8:34. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita, per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Per avere la salvezza dobbiamo vedere Cristo, che ha il valore più alto di tutto quello a cui siamo attaccati, al punto che siamo pronti a perdere la vita. Non vuol dire che Dio chiama la maggioranza delle persone a morire fisicamente, no, 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 ma la vita, tutto quello che mi era importante, devo dire, Signore, è tuo. Mi ridai indietro quello che vuoi, ma è tutto tuo. Non mi aggrappo a nulla, non mi aggrappo al mio modo di fare, ai miei hobby, al mio modo di vestire, al mio modo di passare il tempo, al mio modo di spendere i soldi, le amicizie, tutto è tuo perché voglio Cristo. Sono disposto a lasciare tutto. Mostrami tu quello che va bene. Allora abbiamo già letto che avere l'amore di Dio vuol dire osservare i suoi comandamenti. E i comandamenti di Dio fa morire, uccidere tutto quello che in noi è terreno. E questo comprende cercare la gioia in quello che è terreno. In Colossesi, trovate Colossesi capitolo 3. E voglio leggere i primi sei versetti. E questa è una descrizione di cos'è la vera vita cristiana. Notate che comprende far morire quello che sono le nostre passioni naturali, perché il nostro cuore è fissato su Dio. Seguite mentre leggo questo brano importantissimo che descrive la vera vita cristiana. E questo sei siete risuscitati e visto che. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza. Prima di avere Gesù Cristo, il nostro cuore e la nostra mente erano focalizzate sulle cose della terra. I nostri desideri erano tutti rivolti sulle cose sulla terra, non necessariamente cose peccaminose in sé, cose legittime, ma il nostro tesoro erano cose terreni. Questa è la vita di ogni persona non salvata. Chi ama questo, chi ama quello, chi ama certe cose materiali, chi ama certe esperienze, chi vuole certi rapporti. Ma Dio non era il nostro tesoro. Non avevamo l'amore di Dio. Non desideravamo stare insieme a Dio. Volevamo soddisfarci con quello che era nel mondo, cose peccaminose, pecchi, cose non peccaminose. Se faccio confronto con Mario ed Edoardo, prima di aver conosciuto le loro mogli, non amavano quelle due donne. Non desideravano stare con loro. Non c'entrava con i loro pensieri. Cercavano la soddisfazione unicamente nei loro passatempo, il calcio, il pescare. Quando Dio ci salva, ci dà un nuovo cuore. Un cuore che ama Dio, vedendo l'amore di Dio per noi. Però, quando Dio ci salva, abbiamo ancora la carne dentro. Per tutta la vita sulla terra abbiamo la carne. Viviamo in un mondo che ha solo la carne, che ci influisce tantissimo. Quindi abbiamo noi la carne, abbiamo un mondo che ci influisce verso la carne e siamo tentati anche dopo la salvezza a cercare la nostra soddisfazione nelle cose di prima. Dio dichiara che i suoi comandamenti non sono gravosi, ma in realtà possono essere molto gravosi se stiamo amando le cose del mondo anziché Dio. Questo è importante. I comandamenti di Dio non sono gravosi quando amiamo Dio. Se invece il nostro amore per Dio è debole, se stiamo cercando la soddisfazione in qualcosa al di fuori di Dio, allora i suoi comandamenti sembreranno molto gravosi. Ma questo perché il nostro cuore non è al posto giusto. Edoardo non stava bene passando più tempo con la moglie, perché avrebbe preferito stare sul campo di calcio, ma perché? Perché non amava la moglie. Questo è il problema. Giovanni 12:25 è un versetto importante che va insieme con Marco 8, ve lo leggo. Chi ama la sua vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Questo è importante. Sta parlando della vita in questo mondo, la vita dove cerchiamo soddisfazioni nel mondo, cose legittime, ma non in Cristo. Chi ama la sua vita, no, ma non è mica peccato, non serve abbandonare quello. Chi ama la sua vita la perderà, perderà la vita. Qui sta passando da vita terrena a vita eterna. Ma chi odia la sua vita, no, non voglio nessun ostacolo a Cristo. Ma è stato sempre la tua passione, è stato sempre il tuo sogno. Non importa, io voglio Cristo e quello mi ostacolava e mi rendevo conto. No, voglio abbandonarlo perché voglio più di Cristo. Conserverà la vera vita per la vita eterna. E come l'esempio di Mario ed Edoardo, se uno veramente ama la moglie, vuole passare il più tempo possibile con lei, allora non sto dicendo che è peccato per un uomo andare a pescare. Non sto dicendo quello. Non sto dicendo che la coppia deve fare tutto insieme ogni ora che lui non è a lavoro. Non sto dicendo quello. Però sto parlando del cuore. Nell'esempio del matrimonio, il cuore dove il marito vuole passare il più tempo possibile con la moglie, non può, però è il suo desiderio lì. E parlando di Cristo, sto parlando di voler stare il più vicino possibile a Cristo. Allora, io prego che abbiamo visto che se uno ama Dio, vorrà stare più vicino a Dio. E quindi il suo cuore non sarà focalizzato su queste cose. Ok? Il suo cuore non sarà desideroso: ah, ma perché devo abbandonare il calcio? Perché devo lasciare quello? Perché non può vestirmi così? Perché non posso fare quello? Non porrà queste domande, perché non sono importanti per lui e per lei. Perché non importa, io voglio più di Cristo. Prego che abbiamo visto questo. Prego che possiamo vedere una cosa importantissima. I comandamenti, se posso dire in modo applicazione, le regole, sono i passi, i mezzi per arrivare più vicini a Dio. I comandamenti non sono gravosi perché sono il modo che possiamo avere più di Cristo. Facciamo un breve paragone di un atleta di grande altezza che ci tiene il premio e ha un allenatore che come lui ci tiene che questo atleta vinca, perché proprio l'allenatore della sua vita è promuovere il bene e la vincita dell'atleta sua, e convivono, cioè questo è uno di quei rapporti dove è tempo pieno, questo è un atleta professionale, lui vive per sua attività sportiva e l'allenatore ha un Lui, una volta che ha scelto, ha molto potere, può dire lui quello che deve mangiare, quanto deve stare fuori, cioè controlla la sua vita in un certo senso. Allora, se l'atleta sogna la medaglia, e questo è il suo sogno, come vedrà tutte le regole dell'allenatore? Ditemi voi, uffa ancora, uffa ancora. Senti Giacomo, quando tu fai quel passo stai mettendo il piede troppo in avanti. Sento Giacomo, no, non devi mangiare quello. Senti Giacomo, devi andare a letto un'ora prima. Senti Giacomo, devi fare un altro chilometro. Cioè, sempre sta dando questi ordini a Giacomo, l'atleta. Come vedi Giacomo questo? Oh, grazie a Dio, io ho un ottimo allenatore, grazie a Dio. Quando non avevo allenatore non ho mai fatto presti progressi, grazie a Dio, grazie a Dio. Perché lui pensa al premio. Alle volte si sente i credenti che parlano: ah, io non voglio tante regole, ah, ci sono troppe regole, ci sono troppe regole. Ma meritiamo su questo. Allora, abbiamo letto in 1 Giovanni, vi rileggo 1 Giovanni 5, 2 e 3. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio. Quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Se i comandamenti di Dio sembrano gravosi, è perché noi non amiamo Dio. E stiamo cercando la gioia non in Dio, ma in quello che il comandamento ci vieta. Allora, ci sono credenti, purtroppo ne ho conosciuto tantissimi da anni, che dicono: va bene i comandamenti, ma quello che non mi va sono le tue applicazioni. Ok, ascoltate. Vanno bene i comandamenti, ma non sono d'accordo con le tue applicazioni. Notate come si è imposta la frase per staccare i comandamenti dalle applicazioni? Però questo è un cuore che cerca la soddisfazione al di fuori di Cristo di solito. Perché cos'è un comandamento senza le applicazioni? Pensate a questo. Che cos'è un comandamento senza le applicazioni pratiche? Cos'è? È vuota. Non ha senso. Per esempio, ecco un comandamento. Efesini 5:25. Mariti, Amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Un comandamento. Ma non è possibile ubbidire o osservare quel comandamento senza applicazioni pratiche, precise. Scusami, se tu resti a livello teorico, amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, sono belle parole, nient'altro. Devi arrivare al sodo. Cosa vuol dire in pratica? Come posso io, come puoi tu in pratica amare la moglie sempre di più come Cristo ama la Chiesa? Senza le applicazioni il comandamento non ha alcun valore. Se penso all'esempio di Mario ed Edoardo, poi a Cristo. Cristo sacrificava ogni suo diritto, ogni sua preferenza per curare la Chiesa e per stare con essa il più possibile. Allora, visto che Dio comanda al marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, vuol dire che applicando questo un marito deve essere ben pronto, se potrebbe in qualunque modo portare beneficio alla moglie, a sacrificare ogni suo diritto e ogni sua preferenza. Questo è l'amore di Dio per la Chiesa. Quindi il marito deve dire: ma a me piace, sì, ma potrei fare in modo diverso che potrebbe beneficio a mia moglie? Quello è applicare, che arriva proprio in modo pratico, a come passo il mio tempo, come parlo, come spendo i soldi, a tutto. Un altro esempio. Il punto che sto cercando di fare, non so se sono chiaro, è che un comandamento nella Bibbia deve essere applicato in modo specifico, se no no, sono solo parole. Ok, qui c'è uno, Efesini 5:3. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominati fra di voi. Questo è un comandamento categorico, molto forte. Ma non vale nulla se non si arriva ad applicazioni pratiche. Ci comanda ad evitare totalmente quasi tutti i peccati. Non dobbiamo nemmeno parlare di queste cose. Alla luce di questo, un credente può ascoltare musica che è piena di impurità o fornicazioni? Dice che non deve essere neanche nominati fra di noi. Può guardare un programma in TV o in internet con le donne vestite in modo impuro o che c'entra impurità nella storia che stanno raccontando? Si può guardare un film o leggere un libro in cui il protagonista è avaro, focalizzato su ricchezze? Dice non nominare queste cose. Dio ci comanda ad evitare totalmente queste cose. Applicare un comandamento non è mai legalismo. Non è mai legalismo. E cosa vuol dire osservare il comandamento? Ma la tua applicazione è esagerato! Finora nella vita ho sentito quello solamente da persone che non amavano Cristo. Anche in casi dove non c'era un accordo suo, mai ho sentito una persona che camminava bene dire quello che. Oh, io non voglio sbagliare, non vedo quello parte. Ma no, non è esagerato, solo che io credo che in base a questo chiaro principio che quello sarebbe permesso. Le persone che usano, ma è esagerato, non stanno guardando a Cristo. Stanno guardando alla carne. Un altro esempio. Efesini 5, 6, 7. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque compagni. Dobbiamo non essere compagni nel mondo in cui viviamo. Esclude la grande maggioranza dei divertimenti. Ma è esagerato? Non è esagerato, è santità. Capita che viviamo in un mondo lontanissimo da Dio, dove il peccato non è più nascosto, è promosso. È promosso nel modo di vestire, nel modo di parlare e nel modo di guardare. E quindi che dobbiamo assolutamente non nominare queste cose e non essere i loro compagni. Se io sto guardando un film, sono compagno con quegli attori. Se sto ascoltando musica, sono compagno. Un altro esempio, dobbiamo applicare i comandamenti. Bisogna amare la moglie, per Mario e Edoardo vuol dire dedicare più tempo a loro. Se no sono belle parole. Qui c'è uno, 1 Timoteo 2, 9-10. Similmente le donne si vestono in modo decoroso, con verecondia e modestia, e non di trecce o di oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di fede. Mettendo insieme anche con 1 Pietro 3, 1-6. Un comandamento bisogna applicare. Se uno non applica, non serve nulla. Se uno è un bel versetto, ma poi metto orecchini, metto gioielli, metto mi vesto bello perché voglio essere bella, ma non sto seguendo. Bisogna applicare. Non sono lì nella Bibbia per avere grandi conoscenze teologiche e poi vivo come prima. Bisogna applicare. Ma applicare non è legalismo. Applicare è come osservo i comandamenti perché io voglio più di Cristo Gesù, il mio Signore, che ha dato la sua vita come propiziazione per i miei peccati. Allora, il mio scopo non è elencare 100 o 1000 comandamenti per dare applicazioni. Quello facciamo noi nella vita cristiana man mano. Il mio punto è semplicemente aiutarci ad esaminare il nostro cuore. Come vedo i comandamenti di Dio, ricordando che comandamenti realmente vuol dire applicazioni. C'è un comandamento che resta in aria e non arriva a come io vivo in quel campo, non sto osservando. Per un marito di dire, va bene, voglio amare più mia moglie, ma non arriva al pratico, non si sta vivendo quel comandamento. Per un comandamento di non nominare fra di noi fornicazione, impurità o avarizia, senza, ok, in pratica, o qualunque modo dove fa parte della mia vita. Quando un comandamento dice di vestirsi in modo con modestia, avere condia, e non di trecce o di gioielli o di capelli ben fatti o vestiti eleganti, allora in pratica come che mi vesto, come che mi preparo? Devo arrivare al pratico. Se no, non sto osservando i comandamenti di Dio, ma il mio punto è questo. Arrivo al pratico con cuore aggravato? A me sembra gravoso? O arrivo al pratico con cuore gioioso? Perché voglio più di Cristo. Mario voleva il massimo nel suo rapporto con la moglie. E perciò non gli era costoso abbandonare quello che era la sua passione da più di 15 anni. Mario voleva più del rapporto con la moglie e Mario ha ricevuto questo. Lui era come quell'uomo che ha trovato il tesoro nel campo, la vita eterna, il regno dei cieli, e per la gioia è andato a vendere tutto, si è disfatto di tutto per avere quel tesoro. Mario, dopo che aveva lasciato il calcio e maggiormente la pesca, ha chiesto al pastore, tu vedi altre cose? Io ringrazio Dio per i progressi che ci sono, tu vedi altre cose nella mia vita che aiuterebbero il mio matrimonio? Io posso dirvi una cosa, in Ebrei 13:17 dice, ubbidite ai vostri conduttori perché devono rispondere per le vostre anime, affinché facciano questo con gioia e non sospirando. Quando si cerca di promuovere santità, e ci sono i credenti che di solito grida le spalle, non in faccia, ehi, esagerato, fa piangere, perché non stanno cercando più di Cristo. Perché vogliono soddisfare la carne con le cose di prima. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo vale più di tutto. Se uno vuole salvare la vita di questo mondo, la perderà. Ma se uno perde, odia la vita di questo mondo, allora salverà la vita. Sono parole radicali di Gesù Cristo. Sono parole radicali. Noi vogliamo più di Cristo. Quindi, altro che lamentarmi del consiglio del pastore, sto tornando da lui. Tu vedi altro? Tu sei avanti a me. Tu hai più di Cristo di me, è palese. Ma io voglio più di Cristo. Aiutami, aiutami. Cos'altro vedi che potrebbe aiutarmi ad avere più di Cristo? Perché ti dico una cosa. Quando uno ha quel cuore, fa strada. Quando uno cerca Dio con tutto il suo cuore, Dio si fa trovare in modo sempre più straabbondante. Noi siamo come Mario. Tu sei come Mario o tu sei come Edoardo? Tu dici di amare Gesù Cristo, ma il cuore rivela che non è vero? Se è così, sappi che c'è perdono se ti ravvedi. Sappi che Gesù è andato alla croce per provvedere perdono, che noi non meritiamo, che offesa di aver disprezzato Cristo così, eppure Dio è pronto a perdonarci se riconosciamo il nostro peccato. E ci umiliamo e buttiamo giù la maschera che abbiamo portato e riveliamo qual è il vero nostro cuore. Dio è pronto a perdonarci in Gesù Cristo. Io prego che se tu sei come Edoardo lo farai. Se tu sei come Mario, ma non quanto vuoi, vai avanti in quella strada, dicendo: Signore, tu ci parli di se uno vuole seguirti deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce, fa morire ciò che è in sé è terreno, e seguirti deve odiare la propria vita. Signore, io voglio più di Cristo, io voglio più di Cristo. Mostrami dove sono attaccato ancora alla carne. Oh, io prego che vorremmo più di Cristo al punto che osservare in pratica, perché non si osserva in nessun altro modo, osservare i suoi comandamenti non solo non sarà gravoso, ma sarà una gioia, perché che vediamo che ci porta ad avere più di Cristo. Prego che noi vivremo la verità in Colossesi 3, dove mettiamo il cuore e i pensieri sulle cose di lassù, non sulle cose di qua giù. Prego che non accetteremo ragionamenti come Edoardo: ma io posso amare mia moglie solo usando meglio il tempo che già ho con lei. Cioè lui faceva del tutto, la sua mente non era come posso stare più vicino a lei, era come posso continuare a vivere come prima e giustificare il mio cuore, ragionare e giustificare il mio comportamento. Lui non voleva più del morto. Tu vuoi più di Cristo? O tu vuoi giustificare i tuoi ragionamenti? Ma quello è esagerato! Perché tu desideri restare più vicino a quello che cercavi anche senza Cristo. O che possiamo vedere il valore di Cristo. O che possiamo esaminarci onestamente. E dove riconosco un cuore non focalizzato su Cristo, che posso umiliarci, confessare il nostro peccato e godere il prezioso dono del perdono. O che possiamo vivere osservando sempre di più i suoi comandamenti in modo pratico, ma non come un dovere pesante, ma come un privilegio, perché ci porta ad avere più di quello che vogliamo, più di Cristo. Questa è la vita cristiana. Non è seguire le regole, è godere Cristo. Prego che godremo Gesù Cristo, preghiamo. Signore, nessuno di noi può alzare la testa e dire: ma io godo sempre Cristo e non sono attirato al mondo. Non nessuno può dire quello. Siamo tutti quanti, a volte e spesso, alcune volte spesso, attirati al mondo. Vogliamo giustificarci, vogliamo usare ragionamenti che alla fine ci lasciano cercare soddisfazioni nelle cose del mondo, non tutte cose peccati, ma non in te. Ti prego di illuminarci con lo Spirito Santo, che possiamo vedere la realtà del nostro cuore, che possiamo vedere quanto poco Cristo è il nostro tesoro, ma possiamo vedere quanto grande e meraviglioso è Cristo. Prego che dove serve possiamo avere un profondo sincero ravvedimento, ringraziandoti che anche se ho vissuto in un modo per anni, ravvedendomi veramente tu mi cambierai. Oh, grazie per questa verità. Grazie che non possiamo desiderare troppo di Cristo, perché quanto desidereremo, avremo ancora di più. O vogliamo desiderare Cristo. Ci sono tante cose che ci ostacolano o che ci distraggono. Non sono tutti peccati. Primo, in Ebrei 12 parla di togliere quelle cose che ci pesano. Non sono peccati, solo ci rallentano a correre verso Cristo. Aiutaci a vedere Cristo e voler togliere ogni peso inutile. Aiutaci a desiderare guida, aiuto da quelli avanti a noi, perché vogliamo anche noi crescere di più. Concedici più di Cristo, ti prego. Non c'è niente di paragonabile. Ti ringrazio per questo, che io posso chiedere questo per mezzo di Cristo, e se questa è la nostra preghiera, tu ci risponderai abbondantemente. Grazie, oh Padre. Ti prego questo per la tua gloria in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.